Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell'amore. È proprio della maturità dell'amore coinvolgere tutte le potenzialità dell'uomo ed includere, per così dire, l'uomo nella sua interezza. Con le parole tratte dall'enciclica Deus Caritas Est del Sommo Pontefice Benedetto XVI, apriamo il nostro appuntamento odierno di Pagine, Fogli e Parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Ben trovati all'ascolto. Visione dell'amore totalitaria e matura, riferendosi alla breve frase tratta dall'enciclica Deus Caritas Est di Papa Benedetto XVI, con la quale abbiamo aperto questo programma di oggi, ci è fornita dallo psicanalista e sociologo tedesco discendente da una famiglia molto religiosa di origini ebraiche, Erich Fromm. Fromm divenne fondatore attraverso una sua posizione propositiva del socialismo umanistico, una forma di utopia di un mondo umano che sappia realizzare le istanze sociali e superare l'alienazione dell'uomo, le spinte a fuggire dalla libertà, una umanità insomma che sappia vivere l'amore per la vita. La sua visione dell'amore totalitaria e matura, come dicevo prima, è della massima importanza perché dimostra che gli uomini e le donne possono superare le pressioni della vita quotidiana e le difficoltà che si incontrano quando vogliono formare mature relazioni d'amore. Per la pagina di Classici, per la nostra pagina dedicata ai classici, tratto da Gli oggetti d'amore di Erich Fromm, ascoltiamo un breve inserto letto per noi da Alessandra Petitta.
La forma più fondamentale d'amore è l'amore fraterno. Con questo intendo senso di responsabilità, premure, rispetto, comprensione per il prossimo. Esso è caratterizzato dall'assenza di esclusività. Se io ho sviluppato la capacità d'amare, non posso fare a meno di voler bene ai miei fratelli. Nell'amore fraterno c'è il desiderio di fusione con tutti gli uomini. C'è il bisogno di solidarietà umana. L'amore fraterno si fonda sul principio dell'unione con i nostri simili. Le differenze di talento, di intelligenza, di incomprensione sono trascurabili in confronto a quello che c'è in comune tra tutti gli uomini. Per sentire questa uguaglianza è necessario penetrare dalla superficie in profondità. Se io percepisco un altro essere solo in superficie, sento le differenze che ci separano. Se penetro in profondità, percepisco la nostra uguaglianza, ciò che ci rende fratelli. Questa è comunicazione profonda anziché superficiale. Come Simone Weil ha espresso così meravigliosamente. Le stesse parole possono essere banali e straordinarie secondo come sono dette. E il modo dipende dalla profondità di un essere umano, dalla quale scaturiscono senza che la volontà sia in grado di fare nulla. E con un accordo meraviglioso esse raggiungono in lui forma ed espressione. Così colui che sente può discernere, se ha il potere di discernimento, ciò che è il valore del mondo. L'amore fraterno è amore tra esseri simili, ma in realtà anche tra esseri che non sono sempre simili. Infatti, poiché siamo esseri umani, siamo tutti bisognosi di aiuto. Oggi io, domani tu. Ma questo bisogno di aiuto non significa che uno è indifeso e l'altro potente. La debolezza è una condizione transitoria. La capacità di stare ritto e camminare coi propri piedi è lo stato normale e permanente. Eppure l'amore per l'essere indifeso, l'amore per il povero e per lo straniero, sono il principio dell'amore fraterno. Amare la propria carne e il proprio sangue non è una conquista. L'animale ama i suoi piccoli e li cura. Il debole ama il suo padrone poiché la sua vita dipende da lui. Il bambino ama i suoi genitori poiché ha bisogno di loro. Solo l'amore disinteressato è un sentimento maturo, completo.
Pagine, fogli e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana, ancora sulla scia, sulla eco di queste note fantastiche e bellissime tratte dall'ultimo album di Danilo Rea, Piano Works, Balzer per un amore, un progetto di Danilo Rea sulle canzoni di Fabrizio De André, eseguite evidentemente al pianoforte della grande pianista, edito da Egea. Questo brano musicale ha siglato un breve inserto tratto dagli oggetti d'amore di Eric Fromm, letto per noi da Alessandra Petitta. Sfogliamo le nostre pagine culturali di quest'oggi, in questa prima giornata ottobrina frizzante ma ancora soleggiata, e scivoliamo attraverso la suggestione fornitaci da un breve inserto tratto dall'enciclica Deus Caritas Est di Papa Benedetto XVI. Ecco, sulla eco delle sue parole che abbiamo ascoltato in apertura, stiamo appunto pensando e riflettendo su questo sentimento meraviglioso che è l'amore, che però può essere, può sembrare appunto un sentimento forte e duraturo, ma in realtà potrebbe essere anche, potrebbe trattarsi anche semplicemente di una scintilla iniziale che non è evidentemente la totalità dell'amore. È invece proprio della maturità dell'amore coinvolgere tutte le potenzialità dell'uomo ed includere, per così dire, l'uomo nella sua interezza. Ecco, questo scriveva il pontefice nella sua lettera enciclica. Pare convogliare pienamente questo senso maturo dell'amore, che non si alimenta di una semplice scintilla iniziale, meravigliosa sì, ma labile e temporanea, bensì un sentimento forte che coinvolge e alimenta l'uomo nella sua interezza, il libro di recentissima uscita per l'edizione Espansione Grafica, Il palloncino bianco di Mario Casagrande. Questo sarà il tema del nostro spazio dedicato alle segnalazioni librarie, dopo la sigla.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Il palloncino bianco di Mario Casagrande per edizioni Espansione Grafica ci illustra una seconda possibilità, un riscatto a tanta sofferenza, e questo riscatto, questa nuova vita, si compone d'amore pieno, maturo, sconfinato. Abbiamo in collegamento telefonico originario di una terra bellissima narrata nel libro fedelmente, ovvero la Sardegna, l'autore di questa pubblicazione, Mario Casagrande, di Orani nel Nuorese. Lei, signor Casagrande, innanzitutto ben trovato, vive ad Asti, ma la Sardegna non si dimentica, l'anima sarda non si cancella mai, mi sembra.
Penso proprio di no, anche perché io penso comunque che un sardo rimanga sempre legato con il cordone ombelicale alla sua terra, alla Sardegna. È proprio un amore che portiamo nel cuore, che rimane veramente dentro, anche se pur lontani, distanti. Però nel momento in cui si ritorna in Sardegna, subito si respira quest'aria di figlio che riabbraccia la sua mamma, quindi la sua terra.
Senta, veniamo al suo libro, si incrociano in questa sua storia delle vicende diverse, una madre e una bambina piccola che dalla Tunisia sperano nella fortuna e una vita tutta diversa, migliore in Italia, desideri che però si infrangeranno, schiacciati, annullati da una realtà terribile, ben diversa da quella patinata delle immagini televisive che hanno visto. Il secondo racconto invece è quello di una giovane coppia, una coppia sarda, sì, che perde l'unica figlia che hanno, sì, e che dovrà, nel dolore di una perdita così insanabile e ingiustificata, quella di appunto di un figlio, ritrovare le forze nella difficile via burocratica dell'adozione. Quanto c'è di vero in questa storia? Quanto di autobiografico?
C'è parecchio di vero, perché diciamo che è nato tutto dalla perdita di nostra figlia. Giorgia, si chiamava Giorgia, la bambina, aveva una sindrome di Crouzon si chiamava la sua malattia, e Giorgia è mancata a 5 anni e mezzo. Quindi per noi insomma il mondo ci è crollato addosso in quel momento. Rialzarsi è stato faticoso, però solo con l'amore nostro, il mio verso mia moglie, quello di mia moglie verso di me, siamo riusciti a rialzarci e piano piano a fare questa domanda di adozione, che comunque si è concretizzata dopo 6 anni, è stata molto lunga, abbiamo trovato, cioè, un cammino abbastanza duro, anche se comunque ti dà parecchio, perché cercare un figlio, seppur non biologico, è una cosa importante, perché comunque riesci a dare nuova vita a un bambino chiuso in questi istituti. Di conseguenza la storia di Tommaso e Mara, questi due residenti in Sardegna, io ho passato parecchio del nostro cammino, diciamo, e quindi c'è parecchio di vero, diciamo, proprio su questa storia qua.
Non è un libro, quello del palloncino bianco che lei ha scritto, composto soltanto di speranza e di amore, ma sono pagine, a mio avviso, da quello che ho letto, pregne di spiritualità. Io mi riferisco a quei capitoli nei quali compaiono storie cariche di tradizioni popolari, di santuari costruiti dopo un miracolo, di sentieri dove sono impressi tra le rocce il passaggio della Madonna attraverso, sì, le mani, la schiena. Questi sono paiono fatti reali più che suggestioni popolari. Che
allora,
mi dice?
Questa non è fantasia, perché io infatti ho spiegato nel libro che c'è un misto di passato, futuro, realtà, fantasia, c'è un po' di tutto. Allora, questa storia di questi segni ci sono realmente, praticamente si troverebbero nel santuario di Gonari, di Orani, Gonare, sì, così dicono a Orane, detto in sardo, che parte un piccolo santuario a 4 chilometri proprio dal paese di Orani, dove io sono nato e ho vissuto per 7 anni, e quindi praticamente ricordo che quando ero piccolo, qui insieme ai genitori, ai vari parenti, si andava in questo santuario soprattutto a settembre, quando c'è la festa della Madonna di Gonare, e ci sono proprio queste impronte. La leggenda racconta proprio che la Madonna era scesa, era passata in quel punto lì, lasciando i segni delle sue dita, in un momento di così che si era appoggiata per riposarsi, idem delle spalle. E stessa cosa, si è inginocchiata, di conseguenza ha lasciato questi segni che tuttora ci sono in questo santuario qua. Io nel mio libro logicamente ho lavorato anche di fantasia, quindi ho cambiato parecchio di questa storia qua.
Senta, invece, mi scusi, il santuario di questo pastore, che adesso non mi ricordo come si chiamava.
Questo sì, Baldassarre.
Baldassarre, anche questa è una storia.
No, questa è mia fantasia.
È
infatti ho miscelato molto fantasia e realtà. Questo pezzo qui di Baldassarre, di suo figlio, sono così immagini che io avevo nella mente, che mi venivano così di getto quando scrivevo, anche perché io tutte le volte che mi mettevo davanti al computer ho sempre davanti a me la fotografia di Giorgia, sempre, non mi abbandona mai questa fotografia, e quindi io sono certo che Giorgia mi ha aiutato molto, mi ha ispirato, mi ha guidato e sta continuando a lavorare accanto a noi, accanto alla nostra famiglia, e ci sono tante cose che ci evidenziano questa sua presenza. Inoltre noi abbiamo molta fede in Dio, pratichiamo tutte le domeniche, no, quando possiamo andiamo in chiesa, e quindi insomma proprio dentro di noi c'è questo amore per Dio e per la nostra religione.
Io proprio questo volevo chiederle, quanto ha aiutato la fede in questa via, in questo crocevia tormentato, in queste scelte che voi avete fatto così importanti?
Sì, la fede è stata fondamentale. Io penso che senza la fede in Dio sarebbe stato duro rialzarsi e rimetterci in cammino. Per me, ma anche per mia moglie, questo lo so di certo, è stato importantissimo, perché solo attraverso la preghiera, attraverso delle letture così del Vangelo o seguendo proprio la nostra parrocchia, con le amicizie, insomma, che ci hanno aiutato, siamo riusciti a superare questo momento.
Senta, veniamo a queste storie che si intrecciano, un viaggio della speranza di quelli che di me segnano la nostra cronaca, gli sbarchi di clandestini tra rifiuti, razzismo, violenza, questa merce che è sempre più di scambio, meno umanizzata, come fosse un eccesso di produzione difficile da smaltire e del quale tutti si vogliono liberare. E poi una storia altrettanto conosciuta nei racconti, nella nostra vita personale di tutti i giorni, quella di una famiglia che è distrutta dal lutto di un caro. Sì. Io volevo chiedere, appunto, non c'è nulla, immagino, di più difficile per un genitore quello di seppellire il proprio figlio, perché dovrebbe essere naturalmente l'inverso.
Esatto.
Però voi siete non solo siete riusciti a superare questo lutto, ma avete attraverso questo lutto generato altre vite, attraverso la donazione degli organi della vostra bambina. Vorrei chiedere come avete raggiunto questo obiettivo difficilissimo.
Ma guardi, noi nel momento in cui ci hanno diagnosticato così la morte di Giorgia, perché è successo tutto improvvisamente. Giorgia quel giorno è andata all'asilo, stava benissimo. Giorgia era una bambina intelligentissima, sapeva leggere e scrivere a 5 anni che aveva, doveva iniziare la prima elementare a settembre, mancata a gennaio Giorgia. Quella notte ha avuto praticamente un arresto cardiorespiratorio, si era appena alzata, mia moglie le aveva parlato, le aveva portata in bagno e poi si è rimessa così, come l'ha rimessa nel letto, le ha chiesto ai 7, Giorgia, le ha risposto no mamma, ho solo sonno. E ha avuto, come si è messa giù, ha avuto questo arresto cardiorespiratorio. Subito ci siamo così alzati con Lorella, abbiamo chiamato il 118, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare, quindi praticamente Giorgia è mancata tra le nostre braccia. Anche se comunque hanno tentato il tutto per tutto, è stata portata all'ospedaletto di Alessandria, dove per una settimana Giorgia è rimasta attaccata a questo respiratore. Lì comunque avevamo già capito tutto noi, cosa doveva succedere. Di conseguenza abbiamo preso la decisione di dare vita ad altri 4 bambini, cosa importantissima, e noi di questo siamo molto felici, che 4 bimbi vivano grazie a Giorgia e che Giorgia continua a vivere comunque attraverso questi bambini. E di conseguenza è stato certo doloroso, drammatico, perché non c'è niente di peggio, penso, che possa capitare a un essere umano, vedere il proprio figlio morire, in questo caso la nostra figlia. E anche se è stato duro, comunque, ripeto, Giorgia è accanto a noi, Giorgia la sentiamo nel nostro cuore e Giorgia sta facendo tante tante cose anche per altri bambini, insieme a noi, ed è lei che ci ha ripreso per mano. Io tutte le volte che comunque prego Giorgia le chiedo sempre di prenderci lei per mano e di guidarci attraverso la giusta strada, quella strada piena di luce che ci riporterà da lei, e di questo ne sono più che convinto.
Senta, questo palloncino bianco, che storia c'è dietro a questo palloncino bianco? Cosa rappresenta?
Ma il palloncino bianco comunque è un simbolo che per i bambini è sempre gioia quando lo vedono. A Giorgia piaceva molto questo palloncino bianco e quindi comunque indica la candidità, via il candido, il bianco è candido. Io in questo palloncino bianco vedo Giorgia, logicamente, ed è Giorgia che infatti nella storia consegnerà questo palloncino bianco quando incontrerà Majot, che per me questo è uno dei pezzi che è più belli del mio libro, quando incontrerà Majot, le legherà questo filo dopo averle parlato, averle dato tanti consigli e le lascerà questo palloncino bianco. Questo palloncino bianco è Giorgia che le starà accanto e la guiderà, difatti. e quindi per me il palloncino bianco è Giorgia, mia figlia. Ci tengo ancora a dire a tutti quanti che parte del ricavato della vendita del palloncino bianco io e Lorella, mia moglie, la devolveremo a Famiglie SMA, è un'associazione composta da genitori di questi bambini colpiti da questa malattia, atrofia muscolare spinale sarebbe la malattia. Noi ci stiamo impegnando per cercare di aiutare questa associazione e si chiama comunque Famiglie SMA. Volevo dire questo e ringraziare tutti, se qualcuno potrà aiutarli è sempre un piacere.
Io la ringrazio innanzitutto per l'opera letteraria che devo dire non poche volte mi ha riempito gli occhi di lacrime per l'intensità proprio non soltanto delle storie che narra ma per la delicatezza cioè attraverso la quale è riuscita a rappresentare questa parte di realtà, questa parte di umanità. E ringrazio appunto Mario Casagrande per il suo palloncino bianco per l'edizione Espansione Grafica, libro che davvero consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di comprare. Grazie.
Io lo ringrazio voi, grazie tante a tutti quanti voi.
Pagine, foglie e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana, ancora sfogliando le nostre pagine, siamo in attesa, una grande attesa, il fermento, un grande fermento per la prossima visita del Papa in Sicilia, a Palermo, e da Palermo ecco le notizie riportate oggi da Avvenire sui preparativi sul fermento, appunto come vi dicevo, la grande agitazione per questa prossima e impellente sfida educativa e catechetica del Pontefice. Un momento straordinario per le chiese di Sicilia, per le famiglie e i giovani che vivono la crisi di questo tempo, per questa terra attraversata da mali vecchi e nuovi. Ormai tutto è pronto per accogliere il Papa. Il palco sul Prato del Foro Italico a Palermo, che accoglierà oltre 100.000 fedeli per la messa con Benedetto XVI, sta prendendo forma. Centinaia di operai sono al lavoro per completare manutenzione e allestimenti, banner e manifesti di benvenuto cominciano a tappezzare le strade. Ieri la presentazione del programma al Palazzo Arcivescovile. Questa visita si inserisce nel cammino delle chiese di Sicilia, afferma il Cardinal Paolo Romeo, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Ci aspettiamo di ricevere stimolo, incoraggiamento, sprone per l'arduo compito di evangelizzazione, di trasmissione della fede alle nuove generazioni in un momento storico così complesso. Saranno numerosi i momenti di preparazione all'incontro di domenica. Questa mattina, per esempio, si apre all'Hotel Saracen di Isola delle Femmine il convegno Lo sguardo del coraggio per una educazione alla speranza. Con questo convegno è venuta l'ora di non parlare più ai giovani, afferma Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, ma di dialogare con loro e fare sì che siano protagonisti e prospettare un futuro insieme con le loro famiglie. Saremo aiutati in questa riflessione da esperti che vivono e operano nella nostra regione. Offriremo un'occasione per pensare in una società dove sembra sia diventato vietato pensare, una società del fare spesso senza senso. La celebrazione al Foro Italico alle 10.30 e l'Angelus poi nel pomeriggio alle 16.45 Benedetto XVI si affaccerà dal balcone centrale del Palazzo Arcivescovile per salutare i fedeli e successivamente alle 17 si recherà in cattedrale dove incontrerà il clero e i religiosi. Alle 18 il Papa sarà in piazza Politeama dove si svolgerà l'incontro con i giovani provenienti da tutta l'isola. Tra questi ci sarà anche un gruppo di figli immigrati cresciuti a Palermo e le loro famiglie. Quello che vi ho letto era un breve inserto tratto da Avvenire, da Palermo, un inserto scritto dalla giornalista Alessandra Turrisi, una luce per le famiglie, i giovani siciliani. Il Papa celebrerà la messa al Foro Italico nel fitto programma di preparazione a preghiera, catechesi e un convegno sulla sfida educativa. Ecco una breve sintesi su ciò che accade a Palermo in queste giornate, in questi momenti in attesa del Santo Padre.
Vedere per credere.
Vedere per credere.
Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
Giotto,
Pomodoro,
Picasso,
Bellini,
Hopper,
Fontana,
Caravaggio,
Reynolds,
Brunelleschi,
Segantino,
Parmigianino,
Van Gogh,
Leonardo,
Schifano,
Balla,
Renoir,
Raffaello,
Martino,
Lotto, De Chirico,
Brach,
Sironi, Carracci,
Miró,
Velázquez, Carrà, Reni, Greco,
Cimabue,
Canova,
Kandinsky.
Vedere per credere.
A zonzo nei secoli.
Di fronte ad opere d'arte poco note.
O
al contrario, troppo viste.
Mai abbastanza comprese.
Mai abbastanza comprese.
Ne contempliamo una a settimana.
Ogni domenica alle 19.
Ogni domenica
su 105.
Alle 19 su 105 Live.
Vedere per credere.
Vedere per credere.
L'infinito nel finito.
Pagine, fogli e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Siamo quasi giunti alla fine di questa mezz'ora assieme, ma voglio ricordarvi, soprattutto sulla scia della visita pastorale a Palermo in occasione del raduno ecclesiale regionale delle famiglie e dei giovani di Papa Benedetto XVI, che riprende da domenica prossima. A vedere per credere, sentirete in sottofondo lo spot di questa trasmissione di Pagine e Fogli. È il nostro personale sguardo sull'arte, sulla magia della creazione artistica come somma espressione del genio e della appunto genialità dell'uomo. Una anticipazione sulla trasmissione di domenica prossima, domenica 3 ottobre, nell'allestimento a cura di Stefano Cavallo. Vi lascio ascoltare un breve inserto.
Siamo a Palermo, dove ci attende l'opera d'arte di oggi. Lo diciamo subito, è un quadro, un meraviglioso quadro ad olio, è un quadro del 1475, ritenuta il capolavoro del suo autore, ma bisogna anche dire che ce ne sono anche tante altre, altrettanto belle tele di questo pittore del 400 di Messina. E con questo abbiamo dato sicuramente più che un valido indizio circa la paternità dell'opera di cui parliamo oggi, dell'opera che abbiamo di fronte quest'oggi, che è una delle icone della cristianità di tutti i tempi e che è stata creata da un pittore che, lo diciamo subito, ha per fortuna subito un processo di rivalutazione da parte degli storici dell'arte, dei critici. Questo misterioso pittore, ma che già forse gran parte di voi avrà, se non altro, cominciato a sospettare o a pensare di aver intuito di chi stiamo parlando, era appunto, come dicevamo, inizialmente ritenuto di poco conto, un pittore insomma di gonfaloni e di stendardi.
Grazie agli assistenti di regia, al tecnico del suono Vincenzo Proto e a voi che mi avete seguito sino ad ora, auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Miceli.